Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e ben ritrovati a Quinta di copertina. Come sempre siamo in onda e sempre, per modo di dire, dalle pagine web di Apogea Online. Il nostro obiettivo è anche questa settimana quello di cercare di capire come i quotidiani nazionali cartacei parlano di internet e delle nuove tecnologie. Lunedì, come al solito, è una giornata economicistica in cui la presenza di inserti economici in controprogrammazione su tutti i principali giornali ci porta un po', ed è spesso quello dominante anche in altri giorni, al punto di vista economico sulle nuove tecnologie. Partiamo da Corriere Economia. Inserto tecnologia e passioni apre con un articolo di Francesco Margiocco dal titolo "WWW miniera d'oro offresi solo in zona, la guerra dei motori di ricerca sotto casa con pubblicità, la local search è un affare, Google e MSN alleati di Seat". In pratica racconta dell'evoluzione di degli annunci pubblicitari online, soprattutto localizzati, cioè per quanto riguarda anche le piccole aziende o i piccoli servizi, però declinati localmente. Scrive Margiocco con un leggero ritardo rispetto agli Stati Uniti, dove proliferano siti come Craigslist e altri contenitori online di piccoli annunci pubblicitari. Anche in Italia internet sta scoprendo le inserzioni locali. Le piccole inserzioni pubblicitarie, dai barbieri alle pizzerie, finora erano appannaggio della carta, giornali locali, pagine gialle, tutto città. Ma le cose cambiano. C'è un'intervista a Massimiliano Magrini, country manager italiano di Google, che dice: oggi circa il 40% delle ricerche fatte online riguarda cose e persone che hanno una precisa posizione geografica. Più la local search, secondo i dati di Seat, territorio delle pagine gialle, è un business che in Italia ammonta a 4,3 miliardi di euro all'anno. È anche per raccogliere un po' di questo tesoro che Google ha da poco inaugurato la versione italiana di Google Maps, simile alle cartine strade di via Michelin, con in più le informazioni commerciali sul negozio, ristorante o cinema che stiamo cercando. Ad esempio, inserendo nella barra di ricerca la parola pizza, Genova e Corso Magenta, troviamo indirizzi, numeri telefonici ed eventuali siti web delle pizzerie di Corso Magenta, Genova e dintorni. C'è un'intervista anche a Mauro Lupi, che è presidente di Ad Maiora Spa, specializzata in pubblicità online, che dice: negli Stati Uniti il connubio internet piccola pubblicità suscita molta attenzione. Il sito inserzioni Craigslist è riuscito da solo a ridurre del 20-25% gli introiti pubblicitari dei giornali locali. Tutto un bel discorso sulla localizzazione della pubblicità online, che se vogliamo è anche un valore aggiunto di servizio per l'utente, che nella maggior parte dei casi abbiamo visto cerca delle informazioni puntuali legate ad un territorio preciso. E poi nella infografica, il titolo infografica è l'impennata del banner. Visto che si parla di Google, continuiamo con Google, ma passiamo a fare finanza di Repubblica, con un articolo e la rubrica di Arturo Zampaglione, Times Square, che appunto parla di Google, ma da un altro punto di vista. Il titolo è: Google, la pubblicità è la banda del click. La crescita impetuosa della pubblicità online, di cui Google è il simbolo e la maggiore beneficiaria, ha fatto nascere una nuova categoria di imbroglioni della rete. La loro specialità, la click fraud, come viene chiamata in gergo, ovvero la truffa dei click. In pratica, queste bande del net, tra virgolette, cliccano sui messaggi pubblicitari dei siti internet per distorcere il mercato pubblicitario a fine di lucro. Gran parte della pubblicità del web, infatti, viene pagata a seconda dei click che riceve. Anni fa, la click fraud era solo un fenomeno di nicchia, per lo più delocalizzato. Alcuni astuti intermediatori americani assoldavano in India o nel sud-est asiatico migliaia di forzati del click, offrendo pochi centesimi perché premessero il mouse sopra un banner. Adesso la truffa è molto più estesa e sofisticata, grazie anche a sistemi robotizzati, click bots e proxy server che disperdono le tracce dei malfattori. Secondo Kat Bert, presidente della Click Forensic, il 13,7% dei click pubblicitari ha origini fraudolente. Secondo David Weiss, conclude l'articolo, coautore del libro The Google Story, la click fraud rappresenta la maggiore minaccia alla stabilità finanziaria del gigante di Mountain View. Passiamo alla stampa, a una corrispondenza di Maurizio Molinari da New York. Il titolo è Tutto il sapere del mondo a portata di iPod, un progetto di Google per costruire la biblioteca universale. Il punto di noia che avete sentito nella mia voce è appunto dato dalla non novità assoluta di questo argomento, che è appunto il progetto di Enciclopedia Universale del Sapere, promosso da Google nel dicembre 2004, è affidata alla digitalizzazione di milioni di volumi delle biblioteche delle maggiori università americane e britanniche. La novità è che da un'inchiesta del magazine del New York Times si ricostruisce le modalità attraverso cui questi atenei sono attrezzati appunto per passare sotto gli scanner centinaia di milioni di pagine dei loro libri. Alcuni hanno usato un robot svizzero capace di sfogliare automaticamente 1000 pagine l'ora, trasformando la memoria digitale immagazzinata in un apposito computer, ma costa abbastanza, quantomeno di più, di mandare i libri in Cina e in India, dove in 20 appositi centri di digitalizzazione vengono passati sotto lo scanner 100.000 pagine al giorno, festivi compresi, ed è questo quello che hanno fatto alcune università, come racconta il magazine del New York Times. Molinari poi segnala alcune cifre che possono essere interessanti brevemente. La produzione di intellettuale dell'umanità dai tempi dei Sumeri fino ad oggi sono un universo composto da 32 milioni di libri, 750 milioni di articoli e saggi, 25 milioni di canzoni, 500 milioni di immagini, 500 mila film, 3 milioni di video e brevi documentari, assieme a 100 miliardi di pagine web esistenti su internet. Al momento il 100% delle canzoni è già digitalizzato, così come un decimo dei film è disponibile su DVD, mentre i volumi sono più indietro, solo uno su 20 è stato letto da uno scanner digitale. La conoscenza universale, calcola il magazine del New York Times, potrà essere contenuta in 50 hard disk da un petabyte. Prima che qualche spirito suono faccia qualche battuta, un petabyte è 1 milione di miliardi di bytes. Ritorniamo su Affari e Finanza per un'intervista a Marco Zamperini, capo del laboratorio di ricerca di Ethnoteam, che rilascia un'intervista a Giuseppe Turani spiegando quali potrebbero essere le evoluzioni che accadranno nel mondo dell'informatica entro 2 o 3 anni e che lo cambieranno in modo, dice Zamperini, quasi irriconoscibile. La cosa più importante, che avrà conseguenze enormi, riguarda le memorie di massa, cioè le memorie che tutti usiamo ormai tutti i giorni. Basti pensare alle schedine che sono dentro le macchine fotografiche digitali o ai telefonini e sulle quali registriamo appunto le fotografie, i piccoli video o le canzoni. Racconta appunto che su una schedina di piccole dimensioni trovano spazio ora come ora 1-2 GB, nei modelli più evoluti si arriva fino a 8 GB, ma entro fine anno si arriverà a 32 o forse a 64. Non solo, ci sono dei primi tentativi per andare a memorizzare le cose a livello atomico, dentro l'atomo, per cui nell'arco di 3-4 anni si arriverà a mettere su una di queste schedine piccolissime qualcosa come 1 TB di dati, cioè 1000 GB. A quel punto cambierà assolutamente tutto, dice Zamperini. Quando io ho una schedina che mi entra tranquillamente nel palmare o nel telefonino, sulla quale posso registrare centinaia di film, forse non ha molto più senso che io mi vada a scaricare i film via internet. Forse è più comodo che esista un negozio tipo i Blockbuster di oggi, dove io vado e mi faccio caricare la mia schedina con una scelta di film e poi me la porto in giro, e la mia, ho pagato i diritti e me la uso dove voglio, sul telefonino, sul computer di casa collegato alla TV. Finisce dicendo: altre rivoluzioni, la più importante probabilmente potrebbe riguardare i computer, i notebook in particolare. Perché usa il condizionale? Perché la rivoluzione è potenzialmente così grande che ci saranno di sicuro delle resistenze. ovvero con delle schedine così potenti diventa abbastanza agevole pensare che tutto il computer può stare lì sopra, il sistema operativo, programmi applicativi, dati, eccetera. In sostanza il computer di domani potrebbe essere una semplice scatola con una tastiera, uno schermo e poco altro. Io arrivo, infilo dentro la mia schedina e quella scatola diventa il mio computer con il mio ambiente, i miei dati, il mio client di posta elettronica, eccetera. Se andiamo un po' avanti, ma non di tanto, possiamo immaginare un mondo pieno di scatole anonime negli alberghi, nelle scuole, negli aeroporti, dove uno arriva, infila la sua schedina e comincia a lavorare o a divertirsi. Bene, questa era l'ultima segnalazione per oggi. Io vi auguro una giornata piena, zeppa di scatole vuote e anonime da riempire, e l'appuntamento è a domani.